Bentornati all'ascolto della nostra rassegna stampa affidata questa mattina a Sissi Martinelli. Oggi a dominare le prime pagine sono soprattutto le notizie internazionali sui due fronti di guerra. Ieri, a sorpresa, è stata approvata dall'ONU una risoluzione che chiede un immediato cessate il fuoco nella striscia di Gaza per tutta la durata del Ramadan. È la prima volta che accade una cosa del genere ed è stato possibile grazie all'astensione degli Stati Uniti, che finora avevano sempre posto il veto. Hamas esulta e si dice disponibile a discutere di un rilascio reciproco di ostaggi e prigionieri palestinesi nelle carceri israeliane. Molto dura invece la reazione del governo di Netanyahu. È stata infatti annullata una missione a Washington in cui si sarebbero dovute discutere le alternative ad una operazione di terra a Rafah. Le dichiarazioni del ministro della difesa israeliano Gallant, in visita negli Stati Uniti per una serie di incontri istituzionali di alto profilo, non fanno sperare che il suo paese metterà in atto la decisione delle Nazioni Unite. Ma il segretario generale dell'ONU, Guterres, insiste. Questa risoluzione deve essere attuata, ha detto. Il fallimento sarebbe imperdonabile. Sulle prime pagine di oggi troviamo anche le foto dei quattro tagiki arrestati in Russia con l'accusa di essere tra gli autori dell'attentato al Crocus City Hall, in cui hanno perso la vita oltre 130 persone. Le immagini mostrano evidenti segni di tortura e in un video degli arresti si vedono anche terribili violenze. Ad uno dei quattro, ad esempio, è stato amputato un orecchio ed è stato costretto a mangiarlo. Un altro degli accusati è stato portato in tribunale in sedia a rotelle ed è rimasto privo di conoscenza per tutto il tempo. I quattro non parlano russo e ci sono molti dubbi sulla loro reale colpevolezza. Intanto però Putin sembra aver preso atto che l'attentato sia effettivamente di matrice islamica, anche se continua ad addebitare parte della responsabilità all'Ucraina. Ieri ha ripetutamente sottolineato che gli attentatori, dopo la strage, si stavano dirigendo verso il confine con l'Ucraina, appunto. Ieri intanto anche in Italia ci sono stati un paio di allarmi terrorismo, per fortuna inconsistenti. Il primo è scattato a Piazza San Marco a Venezia a causa di due bagagli sospetti abbandonati. In realtà si era trattato di una banale dimenticanza di due turisti che sono tornati a riprenderli proprio mentre si stavano mettendo al lavoro gli artificieri. Il secondo episodio, ancora poco chiaro, è accaduto in Puglia, a Trani, nei pressi della stazione, e quasi contemporaneamente anche nella frazione di Bari, Palese, sono stati rinvenuti nelle prime ore della mattinata due misteriosi biglietti scritti a mano con una espressione in arabo che parlavano di ordigni biologici pronti ad esplodere nelle stazioni ed anche in alcuni edifici scolastici. Il traffico ferroviario è stato bloccato per molte ore, ma dopo una serie di accurati controlli si è accertato che non c'era nessun ordigno. Resta da chiarire chi ha lanciato questo falso allarme e come sia stato possibile che i due messaggi siano stati posizionati contemporaneamente a 50 km di distanza. Si infittisce il mistero sul naufragio avvenuto a maggio dell'anno scorso nel Lago Maggiore. A causa del maltempo un'imbarcazione si rovesciò e persero la vita 5 persone, tra cui la moglie dello skipper Carminati, che fu poi incriminato. La verità potrebbe però essere diversa. Quella che si stava svolgendo, infatti, non era una innocua gita sul lago, ma un vertice di spie italiane e del Mossad israeliano che stavano indagando su un traffico d'armi illegali tra Iran e Russia. Carminati, lo skipper, molto probabilmente non solo non era alla guida della imbarcazione, ma non avrebbe avuto neanche la possibilità di dire no, perché il cattivo tempo appunto suggeriva di non prendere il mare, ma in realtà le responsabilità appunto della nave non erano sue. E con questa notizia la nostra rassegna stampa si chiude, ci risentiamo più tardi col giornale radio.